t'affacciato mai dovevi dire. Quando tramonta brucia un urlo mare e i vecchi assettati in desideri sotto la coppola ammucciano i pensieri.
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, rieccoci qui dopo la pausa estiva, riprendiamo la nostra trasmissione linea diretta avente ospite in studio l'avvocato Nino Savarino, sindaco della città. Buon pomeriggio sindaco.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, quindi riprendiamo la nostra chiacchierata quindicinale sulle problematiche della città, ma in linea generale anche le problematiche che investono il nostro territorio, la nostra nazione. E proprio partendo da tutto il territorio nazionale, sindaco, parliamo della situazione, della criticità che stiamo attraversando in questo momento, ma a dir poco siamo stati un pochettino premonitori, questa volta in negativo purtroppo, per quanto riguarda le previsioni economiche. Quando abbiamo parlato è stato lanciato da questi microfoni, e non è un vanto ma è una certezza, abbiamo lanciato l'SOS da parte degli enti locali, soprattutto dei sindaci, dei primi cittadini, per quanto riguarda questa situazione economica. Adesso siamo arrivati veramente alla resa dei conti con i comuni, e che con voce bipartisan stanno protestando contro il governo nazionale e continuano a farlo per i tagli, i trasferimenti, e abbiamo noi intitolato in un nostro editoriale, in una rivista, gli sceriffi, i sindaci come gli sceriffi di Nottingham.
Sì, intanto un saluto ai radioascoltatori, un ben ritrovati in questa trasmissione. E certo, riapriamo dopo l'estate parlando di economia, proprio perché in estate abbiamo vissuto la questione in maniera intensa, sotto gli occhi di tutti, sono sotto gli occhi di tutti le manovre economiche varate dal governo e le prese di posizioni da parte degli enti locali, dei sindaci, di tutti i comuni, indipendentemente dalla collocazione politica. Il problema è un problema che investe tutti, investe gli enti locali, investe i comuni, sia se governati da persone di centro, di destra, di sinistra, non ha importanza, è un problema che colpisce tutti. Che cosa è questo problema? Beh, diciamo subito che siamo stati, come dire, molto, abbiamo anticipato di molto in realtà questa vicenda, perché al di là dei problemi che conoscono i cittadini di Rosolini legati alla criticità proprio di Rosolini dell'aspetto economico finanziario, a questa situazione già di per sé critica che abbiamo avuto modo di dire per lungo e largo durante i nostri incontri e su cui oggi non mi voglio dilungare assolutamente, oltre a questi, su di questi si stanno avendo invece un'altra grossa criticità. Si sta avendo, che è appunto il problema, un problema di carattere nazionale ed internazionale, di crisi che coinvolge il sistema occidentale, l'Europa, gli Stati Uniti d'America, stanno vivendo una delle crisi più gravi di tutta la nostra storia. C'è chi dice, e non è lontano dalla verità, che siamo di fronte ad una crisi ancora più grave di quella del 29. Basta pensare, se ci riflettiamo un po', a quello che sta rischiando la Grecia. La Grecia rischia la bancarotta, a seguire altri paesi, l'Irlanda, la Spagna, la stessa Italia, che è stata declassata dalle agenzie di rating a livello internazionale. È un problema in cui vi è un forte debito pubblico, è un problema per il quale bisogna intervenire in maniera radicale per evitare che nazioni forti, qual è appunto la nostra nazione, possano andare verso il baratro. E questo che cosa, in soldoni, in che cosa si sta traducendo? Si sta traducendo in una ovvia, necessaria presa di posizione da parte dei governi nazionali per cercare di porre rimedio a questa situazione. Non potevamo illuderci che non si doveva fare nessuna manovra, questo ce lo dobbiamo dire. Purtroppo siamo stati poco lungimiranti come italiani, perché negli anni passati, negli anni trascorsi, abbiamo speso senza ritegno, abbiamo sperperato, e lo voglio dire a ragion veduta, il denaro pubblico senza guardare con attenzione a come lo si spendeva, a quelle che potevano essere le conseguenze. Ecco, abbiamo forse speso più di quanto potevamo spendere in passato ed oggi stiamo pagando le conseguenze. Bisognava comunque mettere mano a delle riforme, a delle manovre economico-finanziarie per cercare di arginare il rischio di default che poteva che ancora possiamo avere come Italia. Manovre che erano obbligatorie e che purtuttavia, questo è il mio pensiero personale, non stanno centrando il segno rispetto alle necessità e agli obiettivi da raggiungere, perché in questa manovra un po' si sta colpendo in maniera indiscriminata chi invece avrebbe dovuto doveva in qualche modo essere trattato in modo diverso, e io mi riferisco al comparto degli enti locali, ai comuni, che già di per sé sono stati stretti nella morsa del patto di stabilità, nella riduzione dei trasferimenti regionali e statali che già c'erano a prescindere dalle manovre. A questo si sono aggiunte le ulteriori regole della manovra di agosto, che praticamente sta strozzando qualsiasi attività dell'ente locale e poi si traduce inesorabilmente a minori servizi, alla chiusura di alcuni servizi, al non poter garantire quei servizi che i cittadini reclamano giustamente e che purtroppo, ahimè, i comuni non possono dare. Se non come dire, aumentando le tasse, se non facendo delle scelte probabilmente impopolari e comunque rispetto a scelte del governo nazionale che assolutamente non sono accettabili. Un comune come Rosolini, già segnato da un forte debito per gestioni passate, segnato dal fatto che il patto di stabilità per una violazione avvenuta nel 2007 prevede delle regole molto strette, segnato ancora dal fatto che negli ultimi anni vi è stata una riduzione progressiva dei trasferimenti statali e regionali, nonostante ci trovavamo in questa situazione veramente tragica, adesso siamo arrivati al colpo di grazia finale. Che cosa fare? Beh, io personalmente, ma assieme a me tutti gli altri colleghi, ci siamo incontrati, ci siamo interrogati, abbiamo cercato di smuovere le nostre associazioni, l'ANCI Sicilia, l'ANCI Nazionale, abbiamo cercato in qualche modo di far sentire la nostra voce, fino ad oggi invano, dobbiamo dire, ma non ci dobbiamo fermare, perché colpire i comuni, soprattutto quelli virtuosi, e fra questi inserisco la nostra città, perché Rosolini già da 3 anni che è un comune virtuoso, che ha rispettato tutti i parametri previsti dalla legge, dal patto di stabilità, che ha approvato bilanci che sono in linea con le regole di economia e di finanza. Non è possibile come dire, attaccare questi comuni, tra cui Rosolini, perché questo significa pochi servizi, chiusura di servizi per i cittadini, e non è possibile. Per questo io mi sento come dire, di ribellarmi a questo stato di cose e sto continuando in questa battaglia, non escludendo quelle che sono le ulteriori azioni che come sindaci intendiamo prendere da qui nel prossimo futuro, nell'imminente futuro, perché il comparto degli enti locali ed è quello più virtuoso, diciamolo, rispetto ad altri posti dove poter intervenire per la manovra finanziaria, eppure necessaria. Per esempio mi viene da pensare ai soldi, al costo della politica, ai carrozzoni che abbiamo ancora dal punto di vista della pubblica amministrazione, al fatto che potremmo anche vendere parecchi immobili che sono assolutamente inutilizzati dal punto di vista statale. Ci sono molti altri luoghi dove intervenire anche strutturalmente. Certo che andare a colpire i comuni è stata la cosa peggiore che una manovra economico-finanziaria potesse prevedere.
Sindaco, lo reiterava ieri sera il presidente Bono, lo si sta reiterando ancora tutt'oggi, ma quello che più ieri rimarcava proprio la presidenza della provincia era quel vezzo, quel cattivo vezzo di fare demagogia politica in questo momento. Spronava il presidente Bono a fare fronte comune per sollevare le sorti del territorio, le sorti dell'economia nostrana, non fare semplicemente beghe politiche e occuparsi semplicemente di posti di sottogoverno, fibrillazioni politiche, mal di pancia, e i problemi della gente si fanno attendere.
Ma guarda, io su questo sono molto sfiduciato, lo devo dire con schiettezza, perché io mi sarei aspettato, per una questione di orgoglio culturale da parte di chi si interessa della cosa pubblica, un diverso approccio di tutti i politici, soprattutto, lo devo dire, della opposizione, ovviamente anche della maggioranza, ma mi sarei aspettato uno scatto di culturale, un approccio diverso da parte di chi siede nei banchi dell'opposizione, ma che sa perfettamente e conosce benissimo la crisi che stiamo vivendo e che stiamo attraversando. È facile dall'opposizione criticare, è più difficile, anche se è più qualificante, fare un'azione politica seria, concreta nei confronti della città dai banchi dell'opposizione. Che cosa voglio dire? Non possiamo per ogni problema additare responsabilità all'ente locale, quando sappiamo benissimo che la responsabilità non può essere dell'ente locale. Quando non ci sono i soldi, quando c'è una crisi così grave, crisi economica e finanziaria, che sta impedendo di programmare, di garantire, di mantenere servizi, dire che questo non è, allora non si fa un bene alla città. Ho più volte chiesto ai politici, agli amministratori, ai consiglieri comunali, anche di opposizione, soprattutto di opposizione, di smetterla di fare pura demagogia. E come dicevo prima, io non ho fiducia che questo avvenga, e purtroppo, ahimè, sono convinto che tutte gli appelli che ho lanciato anche da questi microfoni ad un modo diverso di approcciare nel dialogo politico sono sempre destinati a cadere nel nulla. Nonostante ciò, continuo in questi appelli, continuo a sperare che possa cambiare qualche cosa, anche perché sono convinto che i cittadini hanno già capito dove siamo, quali sono le difficoltà che stiamo attraversando, e quando qualcuno non vuole dire la verità fino in fondo, questo qualcuno poi passerà dal giudizio degli elettori, che sarà un giudizio severo, e chi dai banchi dell'opposizione non vuole fare solo demagogia, domani, sono convinto, troverà pane per i loro denti, e cioè dire sarà bollato e bocciato dall'opinione pubblica.
Sindaco, a proposito di servizi, a proposito di soluzioni, si è parlato tanto in questi giorni del problema dell'asilo nido, e qualcuno da parte dell'opposizione paventa responsabilità da parte dell'esecutivo. L'esecutivo ha detto a carattere cubitale che purtroppo non ci sono risorse disponibili per far fronte all'emergenza, si stanno studiando delle forme più idonee, più ottimali per accontentare in ambo le parti, e qual è la verità a questo punto?
Quando l'opposizione dice che l'asilo nido poteva farsi e se non si fa è colpa dell'amministrazione, dice una bugia grossissima, e lo dice perché pensa in tal modo di accattivarsi la simpatia degli operatori dell'asilo nido, sapendo però in cor loro che stanno dicendo una grossa menzogna, perché vogliono approfittare del bisogno e lucrare del bisogno delle persone, quando invece eticità vorrebbe di essere chiari fino in fondo e di dire sì sì, no no, rispetto alle cose. Giocare invece nelle ambiguità non fa bene a nessuno, ma ancor di più non fa bene a chi li fa, perché, come ho detto prima, verranno sicuramente smascherati e il giudizio sarà più che negativo nei confronti di chi strumentalizza il bisogno degli altri. L'asilo nido è un servizio, lo è stato, svolto egregiamente dalle operatrici che fino all'anno scorso hanno svolto questo servizio, e purtuttavia di fronte ad un costo che si aggira sui 350.000 euro l'anno, siamo a 700 milioni delle vecchie lire, somme che non ci sono più in cassa perché sono stati tagliati questi fondi. Il Comune deve fare delle scelte, e le scelte sono quelle di non continuare un servizio che è soltanto dal punto di vista economico-finanziario deficitario. Non parlo della qualità del servizio offerto, perché ho sempre dato tutta la mia adesione e soddisfazione rispetto al lavoro svolto dalle operatrici, ma è un problema serio che riguarda l'aspetto economico-finanziario. Allora, con i fondi che abbiamo, con i soldi che abbiamo, anzi che non abbiamo, noi non possiamo permetterci di aprire l'asilo nido così come è stato fatto fino ad ora. Lo abbiamo spiegato, l'altra cosa che voglio dire, alle operatrici il lungo e il largo. Abbiamo avuto incontri in comune, fino a qualche settimana fa ne abbiamo avuto un'altra. Non ci siamo trincerati rispetto a nulla, abbiamo sviscerato tutte le possibili soluzioni, abbiamo anche portato dato in mano e fatto vedere i documenti rispetto a questa difficoltà economica. Lo avevamo già detto l'anno scorso a dicembre, lo avevo ribadito quest'anno e lo abbiamo detto in tutte le salse, perché il dialogo e il confronto su questo argomento non è mai mancato, e non abbiamo voluto appositamente far finta che il problema non esistesse, non abbiamo voluto approfittare del bisogno delle persone. Abbiamo detto: guardate, non possiamo pensare di avere un servizio di Sironito come si è fatto fino ad ora, inventiamoci altre forme. Il Comune è disponibile a vedere assieme cosa e come fare eventualmente un servizio diverso. Nell'ultima riunione abbiamo detto che ci sono possibilità, non lo so, fatto in house, oppure data la di mettere l'immobile da parte del Comune, l'attività da parte di una cooperativa, di un'associazione o quant'altro. Abbiamo cercato di di vedere assieme quali possono essere queste nuove forme di gestione. So che ci stanno lavorando, domani mattina ho un incontro con la responsabile dei servizi sociali, la dottoressa Piazzese, proprio perché dobbiamo ancora meglio sviluppare tre possibili soluzioni dell'aspetto dell'asilo nido. Non stiamo certamente a dormire su questo argomento, ma non possiamo dire che tutto va bene e che lo possiamo aprire come si è fatto fino ad ora. Questa è una bugia. Noi diciamo ci sono delle grosse difficoltà, i soldi purtroppo sono stati tagliati, i fondi non ci sono. Ciononostante siamo qua a vedere assieme, questa è compartecipazione, è modo di fare, di vivere la democrazia partecipata fino in fondo, assieme vediamo come si può risolvere questo problema.
Sindaco, a proposito di sinergia, a proposito di incontri, vogliamo fare un tantino di chiarezza da come sono uscite fuori le operatrici dell'asilo nido da questi incontri. Questa domanda ne segue subito dopo un'altra, perché ogni qualvolta, subito dopo un incontro con gli amministratori locali, e pare che ci siano degli accordi, tra virgolette, per modo di procedere, di operare, per ricercare la risoluzione, ecco che paiono notizie contrastanti sui quotidiani.
Sì, questo purtroppo è un fatto che è un po' strano, perché gli incontri che facciamo in comune sono incontri sereni, sono incontri tra persone che capiscono le questioni, ognuno affronta il problema dal loro punto di vista, ma fino ad oggi e tutti gli incontri siamo addivenuti ad una soluzione condivisa, per cui mi meraviglio come è possibile dopo la condivisione trovare invece delle voci contrarie. Ma ciononostante capisco e comprendo l'ardore di chi vuole conservare ovviamente il posto di lavoro, di chi vorrebbe che un servizio non venisse a mancare, però non è facendo in questo modo che si risolve il problema. Il problema lo si risolve, torno a ripetere, andando assieme a trovare forme possibili di soluzione. Il problema lo si risolve quando amministrazione, operatrici, associazioni, cooperative, capendo la difficoltà del momento, che è difficoltà strutturale, a meno che non cambi qualcosa nel prossimo futuro, ma a quel punto poi vedremo il da farsi, ecco, di fronte a questa difficoltà, cominciare a pensare in modo diverso e con formule nuove. Io da questo punto di vista devo dire che sono ottimista, perché ci sono operatrici che sono intelligenti, che hanno capito la questione e che si stanno essi stessi mettendo in discussione discussione rispetto al problema. Chi invece, nonostante gli incontri, nonostante negli incontri dice che è d'accordo, poi uscendo dice cose contrarie, beh, quella persona non ha capito proprio nulla e sta facendo una, come dire, un'azione che paradossalmente gli si ritorce a suo danno, perché non cresce così la questione e non si trova la soluzione. Ma voglio concludere dicendo, ciò nonostante, noi continueremo a lavorare per trovare soluzioni condivise.
Sindaco, nel periodo estivo ci sono state delle problematiche che hanno interessato, oltre a questo naturalmente sempre in tema di servizi, ma due sotto l'aspetto particolare, quello della raccolta dei rifiuti solidi urbani e quello della situazione della rete idrica, la famosa querelle con la Saiotto e compagnia bella. Qualcuno ci specula, qualcuno ci vuole speculare, ma anche in questo caso sono state fatte delle grosse conferenze stampa di attacchi, di difese e così via, ma per essere molto più chiari e quindi però uscire dall'ottica quella che è comunale, ma la situazione è com'è per quanto riguarda soprattutto la situazione del lato idrico, alla luce anche dell'ultimo intervento del commissario che ha mandato una nota, è già preannunciata nel corso di una conferenza stampa da parte del consigliere delegato professor Corrado Rizza, e una nota praticamente che sa più che altro di diffida per gli enti che non hanno consegnato, perché vada per la vittoria del referendum contro la privatizzazione, vada per le altre normative, ma di fatto ancora siamo con la vecchia normativa che non ha nemmeno sospeso l'esecutività.
Dunque, anche qua ci troviamo di fronte ad un dialogo politico che è monco, nel senso che di fronte alle cose che sono, è brutto vedere posizioni come dire, parziali, dettate solo dalla posizione politica in cui ci si trova. Una questione è giusta o è sbagliata solo in contrapposizione rispetto a chi la dice. Se io sono in maggioranza la cosa va bene, se sono in minoranza va male, sempre e comunque. Non è possibile. Questo non fa bene a nessuno, non fa bene alla democrazia, non fa bene alla città, non fa bene all'amministrazione in senso lato della città. Quando c'è un problema, ciascuno nella libertà delle opinioni, però deve avere anche il coraggio di dire le cose come stanno, perché altrimenti il cittadino viene confuso dalle cose. Io credo di dire sempre le cose come stanno, non voglio ora come dire, vantare situazioni personali, ma cerco sempre di essere per quanto mi è possibile chiaro rispetto alle cose che sono. Sulla questione del lato idrico, è un problema veramente ingarbugliato, è un problema serio che sta coinvolgendo i comuni sotto vari aspetti, sotto l'aspetto politico, sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto giudiziario, ed è giusto e doveroso da parte di tutti di fare chiarezza. Ecco, vorrei in qualche modo, anche se nell'ambito ristretto della trasmissione, dire qualcosa in merito. A seguito di una legge è stato costituito un consorzio dei comuni, cioè i comuni della provincia di Siracusa, lo stesso anche le altre province, i 21 comuni della provincia di Siracusa hanno costituito per legge un ATO, cioè un consorzio che aveva come compito quello di gestire in modo ottimale tutto quello che riguarda l'idrico, quindi cioè le acque bianche e anche le acque nere. Mettersi assieme significava cercare di abbattere i costi, di dare un servizio omogeneo per ambiti territoriali omogenei, di dare un servizio migliore ai cittadini di un'intera provincia, e l'idea base degli ATO era un'idea ovviamente positiva. Poi possiamo discutere su come sono stati attuati e su quali sono le conseguenze che ne sono derivate, ma l'idea di base era proprio questo. Ecco, fatto questo ATO, i 21 sindaci in rappresentanza dei 21 comuni, stiamo parlando quando io ancora non era sindaco, decidono di affidare il servizio il servizio idrico nell'intera provincia di Siracusa ad una società privata, società esterna, che oggi porta il nome di Saiotto. E questa società aveva come compito quello di gestire gli impianti idrici e gli impianti fognari, compreso i depuratori, di tutti i 21 comuni della provincia. In quell'accordo iniziale sono state pure stabilite le regole per determinare il canone idrico, le regole per determinare gli investimenti che la società doveva fare nei singoli comuni per ammodernare le condotte idriche, per mettere i contatori, per gestire al meglio i depuratori e quant'altro. Sono state messe a punto determinate regole perché il servizio idrico si svolgesse in maniera ottimale per tutti i cittadini della provincia di Siracusa. Devo dire anche che c'era un obiettivo, che è quello cioè di salvaguardare il prezioso liquido, di fare in modo che l'acqua in qualche modo venga, come dire, utilizzata con ragionevolezza, ed è giusto che poi in base a quando se ne consuma si doveva pagare il relativo canone. Questo significava che ciascuna famiglia aveva in qualche modo l'interesse a, come dire, a utilizzarla al meglio, senza sprechi, perché altrimenti rischiamo di non utilizzare al meglio l'acqua, che è un bene primario ed importante. Bene. Da questa premessa cos'è scaturito? Sono scaturite una progressione di consegna degli impianti a questo consorzio, cioè i comuni della provincia di Siracusa dovevano man mano consegnare i propri impianti alla lato idrico, a questo consorzio dei comuni, che poi lo doveva consegnare a sua volta alla SAIOT, cioè a questo gestore.
Un cronoprogramma da parte.
Esatto, un cronoprogramma. Ecco, in questo cronoprogramma, per accordi presi dai sindaci, Rossolini, assieme ad altri 10 comuni, quindi 11 in totale, doveva consegnare gli impianti idrici e fognari al lato idrico e poi quindi di conseguenza alla SAIOTTO entro il 7 febbraio del 2011 di quest'anno. Quindi è facile dedurre che, non avendolo ancora io consegnato questo impianto, siamo in qualche modo morosi nella consegna, non abbiamo in qualche modo, rispettato quell'accordo che fu dato. Perché non lo stiamo rispettando? Bene, non lo stiamo rispettando, non lo sto rispettando perché volevo delle garanzie. Le garanzie che chiedevamo riguardavano la sorte dei dipendenti sarebbero passati alla 6-8 e soprattutto il piano di investimenti che dovevano essere fatti in città. Rispetto a questa chiarezza abbiamo avuto delle interlocuzioni che però hanno visto nel frattempo far emergere, ed è qua dove che casca un po' l'asino, scusate il termine, ha fatto in qual modo lievitare una sorta di protesta popolare rispetto a questa vicenda, che poi si è conclusa, ha avuto il suo punto più alto con il referendum che abbiamo celebrato nel mese di giugno. Cioè dire, si sta in qualche modo passando l'idea che la gestione idrica da parte di questa società privata o di chiunque altra società non avrebbe una ricaduta positiva nei confronti dei cittadini, non tanto sotto l'aspetto del servizio in sé, perché per esempio a Siracusa i cittadini sono contenti del servizio dato dalla società privata, anzi dire a un siracusano di togliere questo servizio in questo modo non sarebbe contento, ma in quanto rispetto al canone, alla tassa, ai soldi che il cittadino dovrebbe pagare per questo servizio qua. Bene, la cosa, il paradosso qual è? Che chi ha dato origine a tutto questo si trova oggi a sbugiardare se stesso e sta tentando di far cadere le colpe in chi invece colpe non ne ha, e cioè come il sottoscritto. Nel senso di dire che vi è un contratto attualmente sub iudice, che in qualche modo bisogna rispettare laddove il giudice dica che vada rispettato, ma certamente la costituzione della società, l'adesione a questo progetto di dare ad una società esterna il servizio, la determinazione del canone, sono tutti atti fatti da altro amministratore. Oggi come siamo combinati? Beh, la regione siciliana, nella figura del presidente Lombardo, ha nominato innanzitutto un commissario che per quanto riguarda il CDA di questa, del consorzio del lato idrico. Ci abbiamo una persona che svolge le funzioni di commissario, il dottor Gustavo Cardaci, sostituendosi al CDA e quindi assumendone i poteri. Non solo, ma lo stesso commissario Cardaci è stato nominato commissario della presidenza del lato idrico, cioè dire quel posto che era fino a qualche tempo fa del presidente Bono. Oggi noi abbiamo come presidente del lato idrico il commissario Cardaci, CDA lo stesso commissario Cardaci. Il quale che cosa sta dicendo ai sindaci, compreso Rosolini, che non ha consegnato gli impianti? Guarda sindaco, tu sei obbligato a consegnare, perché se non lo fai ti stai esponendo a delle grosse responsabilità e stai esponendo il tuo comune a delle grosse responsabilità di carattere economico. E questo qua ovviamente lo ha fatto con delibere e lo ha inviato a tutti i sindaci che non hanno consegnato, compreso al sindaco di Rosolini. Noi abbiamo in qualche modo, ci siamo incontrati con gli altri sindaci, e siccome in tutta questa vicenda si sta in qualche modo innestando un'altra vicenda giudiziaria che vede contrapposti la SAI 8, cioè il gestore privato, e il lato idrico, per essere ancora più preciso, con il comune di Melilli, cosa sta succedendo? Che il TAR Catania aveva detto che la aggiudicazione della gara a SAI 8 era un'aggiudicazione illegittima. Oggi ci troviamo di fronte al CGA di Palermo, dove si deve stabilire se il contratto che lega SAI 8 con lato idrico è un contratto valido oppure no. Cioè dire, ci troviamo di fronte ad un'aggiudicazione ritenuta illegittima, ad un contratto che alcuni ritengono valido e che altri ritengono invece che sia stato travolto da questa decisione di illegittimità. Quindi vedete un po' che confusione c'è rispetto a questa vicenda. Io ho parlato col presidente Cardaci, ho voluto chiedere a lui, dottor Cardaci, dico, ma siccome l'udienza del CGA è a giorni, a metà di ottobre a Palermo, non sarebbe il caso di aspettare che cosa dicono i giudici a Palermo prima di decidere eventualmente che cosa fare? La risposta del presidente Cardaci, che è contenuta in un altro atto di diffida che è stato mandato l'altro giorno anche ai sindaci, compreso Rosolini, dice: indipendentemente da quello che stabilirà il CGA di Palermo, e cioè anche nell'ipotesi in cui CGA dicesse che il contratto con SAI 8 è nullo, tu comune hai comunque l'obbligo di consegnare gli impianti al lato idrico. Perché io ti sto chiedendo, io commissario Cardaci, ti sto chiedendo a te sindaco di consegnare gli impianti non a SAI 8, ma a me come presidente del lato idrico, perché tu ti sei consorziato assieme a me e hai assunto l'impegno di darlo a me. Poi io deciderò se darlo a SAI 8 nel caso in cui il contratto è valido o darlo a chi che sia nel caso in cui devo fare un altro contratto.
Un vero e proprio paradosso.
Nel caso in cui tu questo non lo dai a me, a idrico, guarda che ci sono dei danni che deve pagare. Si stanno parlando così in modo informale, ma per Rosolini circa 700-800 mila euro di danni, ma vedremo poi come fare le cose. Ma capite la grande confusione? Ora, rispetto a questo, quale deve essere il ruolo della politica? Quello di creare ancora più confusione o quello invece di spiegare alla città come stanno le cose? Io ritengo che la cosa più giusta è la seconda, cioè dire ai cittadini come stanno le cose e cercare di vedere come fare per dare un
cercare
servizio.
La soluzione, più che altro, trovare cercare una soluzione. La soluzione in
questo
modo
è il problema che ci sta interessando in questi giorni. E certamente andremo ora ad avere come prossima tappa quello che è la decisione del CGA a breve, alla metà di ottobre.
Sì, ci fermiamo qualche istante, in linea alla regia.
Affacciato mai dopo viviri quando tramonda brucia un urlo mare e i vecchi assetati.
Sindaco, riprendiamo la nostra chiacchierata, ancora un quarto d'ora mi fanno cenno dalla regia. Quindi dal servizio idrico parliamo della raccolta rifiuti solidi urbani. Non entriamo nel merito della delibera 142, la tanto tormentata questione che ha surriscaldato il periodo estivo a livello politico, ma bypassiamo questo passaggio e andiamo semplicemente a parlare della lettera che ha inviato all'assessorato regionale competente chiedendo lumi, anche perché anche in questo caso bisogna fare chiarezza, che il 31 dicembre prossimo andranno a scadere quelle che sono questi famosi carrozzoni ATO numero 8 e compagnia bella, che ancora praticamente non è stata costituita la società consortile, o meglio è stata costituita ma non ancora entrata in funzione a pieno titolo, e ricordiamo che il comune di Rosolina ha aderito con delibera del consiglio comunale numero 45 del 21 luglio scorso, ha inviato, dicevamo, una lettera per chiedere urgenti notizie in merito allo stato di attuazione di questa costituenda società, perché altrimenti si rischia di rimanere con le mani in mano al 31 dicembre non sapendo a chi affidare il servizio né dove scaricare.
Sì, anche questo è un altro problema che ci si sta ponendo innanzi e che dobbiamo in qualche modo affrontare entro breve. Facciamo un po' di storia, così vediamo di inquadrare meglio la questione. Il servizio di raccolta dei rifiuti è stato anch'esso oggetto di incontro di consorzi di comune in quelli che è stato il cosiddetto ATO rifiuti. Rosolini, Noto, Pacino, Portopalo ed Avola hanno fatto parte del lato rifiuti SR2, che aveva come compito proprio quello di ottimizzare questo servizio importante, il servizio della raccolta dei rifiuti, un servizio importante per le città, e aveva lo scopo di ottimizzarlo, di cercare di fare come dire, un servizio a minore spese ma al massimo dei guadagni e quant'altro, ma come gli ATO, abbiamo detto già per gli altri ATO, anche questo purtroppo è andato, quindi è andato un po' in fallimento, nel senso che le aspettative non sono state assolutamente raggiunte. Tant'è vero che gli ATO oggi sono in liquidazione, l'ATO SR2 è in liquidazione, il presidente dell'ATO oggi è il liquidatore, il dottor Covato. E allora che cosa sta succedendo? Sta succedendo che mentre gli ATO sono in liquidazione, con un'altra legge si è formata una società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti ATO numero 8 di Siracusa, che vede invece uniti tutti i comuni della provincia di Siracusa, cioè a dire gli ATO sono stati ridotti di numero a livello regionale perché si ritiene che meno ATO forse si dà un servizio migliore. Io dico questo forse perché non so esattamente cosa succederà domani, ma come la legge prevede, tutti i comuni devono far parte comunque di un ATO. Noi abbiamo deciso di partecipare, come giusto che era, all'ATO rifiuti, questa società di riferimento provinciale, che è appunto quello di Siracusa. E all'inizio di quest'anno sono state fatte una sorta di cronoprogramma che vedeva i comuni della provincia sbrigarsi nel fare gli atti amministrativi, atti di giunta, atti di consiglio per la costituzione di questa società, perché doveva partire quanto prima, in quanto dal 1 gennaio 2012 il servizio della raccolta dei rifiuti si sposta direttamente a questo nuovo soggetto, a questa nuova società. Il comune di Rosolini ha adottato e la delibera di giunta e anche la delibera del consiglio comunale nel luglio scorso, ha già inviato gli atti a Siracusa, e però siamo a inizio ottobre quasi e non sappiamo nulla. La società non è ancora stata costituita. Tra tre mesi dovrebbe lavorare questa società non ancora istituita per il servizio di raccolta rifiuti in tutta la provincia di Siracusa, e non sappiamo che cosa fare. ricordandoci, fra le altre cose, che il Comune di Rosolini ha in atto un servizio di raccolta dei rifiuti fino al 31 dicembre di quest'anno, perché dal prossimo anno non può più fare questo servizio. Allora, siccome il 31 dicembre sembra lontano, ma lontano non lo è, soprattutto per i tempi amministrativi, ho preso carta e penna, dopo aver sentito la provincia che mi ha risposto non so nulla, ho preso carta e penna e ho scritto alla regione, dicendo all'assessorato di competenza che voglio sapere a che punto siamo, perché non vorrei trovarmi a fine anno con un contratto che è in scadenza per la raccolta dei rifiuti senza sapere cosa fare dal 1 gennaio 2012. Non vorrei trovarmi, cioè, ancora una volta a dover pagare gli oscotto perché altri non sanno fare quello che dovrebbero fare. Io posso rispondere per le mie responsabilità, ma certamente non posso rispondere per responsabilità di altri. E allora io spero che la risposta giunga quanto prima, perché ho già in calendario, qualora questa settimana la risposta non arriva, di andare personalmente a Palermo per capire lo stato dell'arte e di interessare tutti gli altri sindaci, perché già bisogna che tutti quanti ci muoviamo, perché non possiamo lasciare così all'avventura un servizio importante qual è il servizio di raccolta dei rifiuti. Ecco, questa qua è la situazione.
Sindaco, andiamo a chiudere parlando di due avvenimenti, o meglio di due iniziative che hanno visto Rosolini protagonista, vale a dire l'inaugurazione del complesso scultoreo di Madre Carmela Aprile e la cosiddetta vasca dei pesci, la vasca a forma di trinagria con la voliera presso la villetta comunale, meglio intesa come villetta degli innamorati. Due testimonianze, due avvenimenti che, scusate il bisticcio di parole, che testimoniano quanto sia importante la sinergia tra ente pubblico e privato e quanto bene può fare alla città, al territorio in cui si opera.
Sì, è proprio centrato l'argomento, nel senso che ormai bisogna modificare anche culturalmente l'approccio nella soluzione dei problemi. Cioè dire, bisogna cominciare a capire che non tutto può fare l'ente pubblico e che è importante che ente pubblico, attività imprenditoriale, ente pubblico e privati alle volte devono incontrarsi per realizzare importanti opere pubbliche. Questo è quello che è avvenuto e che avverrà anche per altre opere che qui non sto a dire, ma spero di poterne dare notizia quanto prima, dove cioè pubblico e privato si incontrano. E le due opere a cui ha fatto riferimento sono simbolicamente danno conto di questo nuovo modo di amministrare. È il complesso scultorio di Madre Carmela Aprile e anche quello che la voliera e la vasca dei pesci della villetta comunale, cosiddetta degli innamorati. Precisiamo ancora meglio, nell'un caso, quello cioè che riguarda il complesso scultorio, abbiamo visto come il comune e le forze imprenditoriali, le imprese di Rosolini hanno messo assieme dei propri soldi per donare un'opera d'arte alla città. Quel monumento, quel complesso scultorio di bronzo che raffigurante Madre Carmela con un'offanella è un'opera d'arte, guardate, da un valore inestimabile, fatto da un artista di chiara fama che è votato ad essere, a perpetrare negli anni la figura della mamma di Rosolini, che è Madre Carmela Aprile, che è quella che ci ha dato una sorta di viatico, l'accoglienza, il fare del bene, l'agire sempre per il bene della città. Noi come amministrazione abbiamo accolto questa idea, che fra l'altro nasce anche dal volere del vice sindaco, lo devo dare perché è giusto dare a Cesare ciò che è di Cesare, e cioè dire abbiamo accettato la realizzazione di questa opera e con noi anche gli imprenditori locali, perché abbiamo voluto dare questo segno tangibile di un personaggio importante della città che ci sprona sempre a fare il bene
e va al di là del valore artistico.
Esatto, va al di là del valore artistico. Poi anche la collocazione messa lì davanti all'ingresso della chiesa. Qualcuno mi ha detto: ma perché non è stato messo su un piedistallo? Com'è così il problema dei cani e quant'altro? Beh, è un modo diverso di intendere il posizionamento delle statue. Ormai dove si va e va, ve ne renderete conto, le statue sono messe quasi a piano di calpestio, ma qua l'abbiamo fatto a ragion veduta, perché era un modo, come dire, di essere una di noi, tra di noi e con noi, Madre Carmela Aprile, non elevarla negli altari, perché per non renderla qualcosa di altro rispetto alla quotidianità. È lì come se ci volesse dire: vieni, ti accolgo ancora oggi, entra nel santuario, vai a pregare nel Sacro Cuore. Questa era l'idea. Ma dal punto di vista aspettamente politico-amministrativo, quell'opera d'arte, veramente un'opera d'arte, è stata lì fatta e realizzata per l'incontro dell'ente pubblico con l'imprenditoria rosolinese. Per quanto riguarda invece la lista degli innamorati, una notizia che breve faremo una delibera per intestare questa villetta a chi l'ha ideata, al sindaco dell'epoca che l'ha ideata, cioè all'avvocato Salvatore Cultrera, per cui chiameremo quella villetta ormai ufficialmente villetta Cultrera, Salvatore Cultrera, perché è giusto che così sia. Ebbene, cos'è successo in quella villetta? C'era uno scorcio, una parte della villetta che era veramente in degrado, c'erano dei gabinetti pubblici che erano veramente ridotti malissimo, una voliera ormai distrutta, una vasca dei pesci dove i pesci non c'erano più, ritrovo di giovinastri che nel buio di quell'angolo magari facevano cose che non dovevano fare. Ne approfitto ancora una volta per lanciare l'appello ai giovani di allontanarsi dalla droga, perché la droga fa soltanto danno, e cioè dire: o tu muori, o vai a finire in galera, o ti uccidono. La droga è morte e non è vita. Ebbene, anche in questa prospettiva ho accolto subito la proposta del presidente dell'associazione Ibiscus, Peppe Lao. L'associazione Ibiscus, lo voglio dire, è quello che è l'associazione che si occupa delle leucemie, soprattutto infantili, il quale mi ha proposto, dicendomi: che ne pensi, Nino, se ci mettiamo mano a questo scorcio della villetta e lo rifacciamo di nuovo vivere? Ovviamente la risposta è stata positiva, con una spesa ridicola, dico ridicola, perché sono intervenuti anche qua, oltre all'associazione, anche alcuni imprenditori. Abbiamo tolto quell'obbrobrio che era quel bagno pubblico veramente schifoso, scusate questo termine se detto per radio, abbiamo riattivato la voliera, ci sono dei pappagallini, degli uccellini che sono veramente belli, belli anche a vedere, abbiamo ripulito e sistemato la vasca, abbiamo soprattutto portato la luce nel senso proprio di visiva durante la notte, durante le ore buie, lì ormai è a giorno e quindi non c'è la possibilità di fare cose che non vanno. Ma abbiamo anche tolto la ringhiera, perché il passaggio successivo che ci sarà è quello di togliere il muro divisorio dalla villetta con la via Verdi, la via Diaz e quant'altro, perché è l'inizio di quel progetto che abbiamo già detto di rendere quella villetta open. È bello vedere famigliore, bambini, andare lì a vedere gli uccellini e i pesciolini. In questi giorni, me lo confermava, oltre ad averlo visto personalmente, anche il presidente Lao, c'è stato un via vai di persone per andare a rivedere quello che fino a qualche tempo fa era un punto importante della villetta. L'associazione Ibiscus, e concludo, mi vorrebbe proporre, io ho caldeggiato questo, l'adozione dell'intera villetta. Cioè dire la possibilità di interessarsi della cura del verde e quant'altro, e ovviamente ho detto a Peppe di farmi avere un suo progetto che lo analizzeremo a livello amministrativo, e se è possibile avere quella villetta finalmente nel suo massimo splendore, perché è un gioiello non soltanto per il verde ma anche dal punto di vista architettonico, per la nostra città,
è storico,
ed è anche un punto storico, un'opera storica per la nostra città, che ricordiamo si sta proiettando verso il 300° anniversario dalla sua fondazione, ed è quello il, diciamo, l'appuntamento è importante. A tal proposito voglio dire, e concludo veramente, che il giorno 29 è convocato il Comitato Rosolini 2012, cioè quel comitato che si interesserà della programmazione di tutte le attività culturali, sportive, ricreative e quant'altro nel corso del 2012, cioè nel corso della festa per i 300 anni di Rosolini.
E aggiungiamo, si tratta di un comitato eterogeneo. Per cui diamo appuntamento a tutti i nostri radioascoltatori per saperne di più appunto sul, sulla prima seduta, sull'insediamento di questo comitato per i festeggiamenti, al prossimo appuntamento previsto per il 12 ottobre prossimo. A tutti buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Tu t'ha affacciato mai dopo i viri. Quando c'è un'onda brucia nel mare e i vecchi assettati in desideri sotto la coppola a moccio noi pensare e rimma camminato festeggiati su sti giammenzi onno sti limoni. Io vendo a mensa la pulie le case a leggio canta i suo canzoni e a terra mia e a terra mia è scritta con coraggio e canto. Ya terra mia, ya terra mia, e non giorno ma va levare no, e quando sbatte forte la marea, si sente ancora che chiama Galatea. Sta campagna con le vacanze nata come mai a ghiacci nesci l'acqua la montagna a bordi di cent'anni.